Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come si arriva alla salvezza? E poi come deve essere la vita di uno che è veramente salvato? Uno può vivere come vuole, basta che evita certi peccati e fa i suoi doveri da credente, va a incontri di chiesa, legge la Bibbia, eviti i peccati e poi vive come vuole. Qual è la vita a cui Dio chiama chi salva? Oggi vogliamo considerare un brano che troviamo in Tito 2 che ci aiuta a capire meglio qual è la vita che Dio stabilisce per coloro che Egli salva. E questa è l'unica vita degna per un vero credente. Guardiamo insieme Tito capitolo 2, versetto 11 a 14. Tito capitolo 2, versetto 11 a 14. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Iniziamo considerando dall'inizio, versetto 11. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Che cos'è questa grazia? Chi sono tutti gli uomini? In che senso è apparsa? Consideriamo questi per capire meglio la grandezza di questa dichiarazione divina. Dove si inizia a capire la grazia? La grazia è come vedere tutti gli oceani del mondo, che umanamente sono immense, e cercare con un bicchiere di guardare le acque. E per quanto puoi passare la vita, e se avessi il braccio lungo abbastanza per prendere anche da 2-3 chilometri di profondità, non finiresti mai a sondare e scoprire meraviglie del mare della grazia di Dio. La grazia come parola vuol dire la bontà di Dio assolutamente non meritata, cioè è la bontà al posto del male che uno merita. E noi meritiamo male, noi, io, tu, meritiamo male perché siamo peccatori di natura. Abbiamo trascurato, ignorato, disubbidito, non onorato a nostro Dio. Dio benedice tutti gli uomini con sole, pioggia, mille altre benedizioni. Ogni uomo è dovuto e responsabile di ringraziare Dio e glorificare Dio. Ma la grazia di Dio ricolma certe persone per nessun merito loro con benedizioni spirituali che dureranno per tutta l'eternità. Dio apre gli occhi dei ciechi, fa vedere loro il loro peccato, fa vedere in Gesù Cristo il perdono. La grazia di Dio quindi è quella bontà di Dio riversata senza limite su uomini peccatori che meriterebbero per conto loro solamente la punizione da Dio. La grazia di Dio quindi è la salvezza e tutto quello che produce. In Colossesi, vi leggo un brano, Colossesi 1, 5, 6, il Vangelo, il messaggio della salvezza, viene chiamato la grazia in verità. Ascoltate questo e noterete che lui parla del Vangelo che è raggiunto anche a voi e poi la chiama la grazia di Dio in verità. Paolo prega della, Paolo parla della preghiera che fa per loro a motivo, sto leggendo versetto 5, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Avrebbe potuto dire dal giorno in cui udiste il Vangelo di Dio, perché sta parlando del Vangelo. Il Vangelo, salvezza per peccatori, è la pienezza della grazia di Dio, perché Dio salva, santifica, trasforma uomini peccatori. Poi notiamo in Tito che questa grazia viene descritta con un aggettivo, la grazia salvifica. La grazia salvifica, la grazia che salva è apparsa. In che senso salva questa grazia? Da che cosa salva? Sopra ogni altra cosa, la grazia di Dio ci salva dai nostri peccati. Per esempio, Matteo 1, l'angelo annuncia la nascita di Gesù e dichiara: ella, parlando di Maria, partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli, cosa farà Gesù? Salverà il suo popolo dai loro peccati. Quando Gesù fu annunciato la prima volta, fra tutto quello che Dio avrebbe potuto dire di lui, ha detto: si chiamerà Gesù, lo chiamerà Gesù, Dio salva, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Il nostro peccato è un giogo che ci lega, ci rende schiavi e ci condanna eternamente. La grazia di Dio per mezzo di Gesù salva non solo dalla condanna, grazie a Dio, del peccato, ma dal peccato stesso, in modo che non siamo più schiavi. Quindi questa grazia di Dio che arriva è una grazia salvifica. Ci salva dai nostri peccati e ci salva anche, e voglio che voi che non conosciate Gesù, conoscete Gesù, pensate a questo, dall'ira. Ci salva dall'ira di Dio. La grazia salvifica salva dall'ira. L'ira terribile di Dio che sta per arrivare su tutti i peccatori. Primo Tessalonicesi 1:10, vi leggo: chi è salvato è salvato per aspettare dai cieli il suo figlio che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. In Romani 5:9, molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Quanti anni ancora abbiamo sulla terra? Sembra a voi ai più giovani forse tanti, ma la luce dell'eternità. Cosa importa 50, 70, 80 anni ancora sulla terra per chi ha così tanti? Sta per arrivare l'ira, un'ira eterna che non finirà mai, e Gesù offre il perdono, la salvezza a uomini peccatori e donne peccatori da quest'ira. La grazia di Dio tramite Gesù Cristo ci salva dai nostri peccati e ci salva dall'ira imminente. E quindi è importante per chi ha già ricevuto la grazia di proclamare la grazia, proclamare il Vangelo finché c'è tempo, affinché anche altri possano essere salvati da quest'ira. Allora, tornando al nostro versetto, leggiamo: la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, oppure si potrebbe tradurre è apparsa per tutti gli uomini. Allora, cosa vuol dire è apparsa a o per tutti gli uomini? Allora, è evidente che non vuol dire che è apparsa nel senso che ogni persona in tutto il mondo, in tutta la storia, dal tempo di Gesù, ha sentito personalmente il Vangelo. Non vuol dire quello. Allora, in che senso è apparsa a tutti gli uomini? Allora, come spesso, per capire correttamente, bisogna capire cosa dice la Bibbia altrove. Prima della morte e la risurrezione di Gesù Cristo, quindi nel tempo dell'Antico Testamento, la salvezza non fu annunziata a tutto il mondo, ma maggiormente solamente ai giudei, tranne qualche rara eccezione. Solamente dopo la risurrezione di Gesù Cristo, Dio cominciò ad offrire liberalmente la salvezza a tutti gli uomini, tutti i popoli, tutte le razze, tutte le nazioni, senza che dovessero passare per il giudaismo. Questo non fu rivelato prima della croce di Cristo e perciò viene chiamato mistero. Allora, nella Bibbia la parola mistero ha tutto un altro senso di quello che ha in italiano normale, moderno, che vuol dire una cosa misteriosa. Nella Bibbia mistero vuol dire semplicemente una cosa che prima era nascosto e poi è stato rivelato. Allora, la salvezza per tutti gli uomini tramite Gesù è stato un mistero, una cosa nascosta. Efesini 3, 4 a 11, vi leggo, Paolo parla di questo mistero, cioè la salvezza per tutti gli uomini che vengono a Dio per mezzo di Gesù, la salvezza che prima era nascosta e poi è stata rivelata. Allora, leggo, nel leggere questo, Paolo, Efesini 3, 4, nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, ma ora è stato rivelato ai santi apostoli, ai suoi profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili, i popoli, siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante il Vangelo, di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stata nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore. Per noi che siamo cresciuti nell'epoca del Vangelo, è difficile renderci conto, è difficile comprendere quanto è incredibile che il Vangelo viene offerto a tutti. Per i giudei, per millenni, il Vangelo era per il popolo di Dio, i giudei discendenti fisicamente da Abramo. E noi gentili neanche ci speravamo, anche se la porta era aperta, ma non era una porta ben visibile. Ma quando Gesù è venuto, si è dato la morte, è risuscitato, è tornato in cielo, questo Vangelo ha raggiunto il mondo. Ha raggiunto tutti gli uomini, tutte le nazioni, tutti i popoli, tutte le razze, è valido per tutti. Però, se vogliamo arrivare più al sodo, la grazia salvifica di Dio è apparsa a te. Te che mi ascolti, non importa quanto sono gravi i tuoi peccati, non importa quanto nero è il tuo cuore, la grazia salvifica di Dio è anche per te. La donna samaritana era stata con tanti uomini diversi, ma la grazia salvifica l'ha resa una donna pura. Il pubblicano che pregava nel tempio era stato un grave peccatore, probabilmente aveva frodato tante persone come stile di vita per tanti anni, ma la grazia salvifica di Dio lo ha salvato in un attimo ed è tornato a casa sua giustificato. L'apostolo Paolo era un bestemmiatore, un grande peccatore, ma la grazia salvifica di Dio lo ha fatto diventare un servo di Dio. Quindi, caro amico o cara amica, chiunque tu sia, la grazia salvifica di Dio è anche per te, se ti rivedi e credi in Gesù Cristo. E se tu capisci che sei priva o privo della grazia di Dio, è solo per grazia, la grazia di Dio, che tu sai quello, è già all'opera. quando Dio salva una persona con la sua grazia, quella grazia non solo toglie la condanna, ma cambia il cuore di quella persona e inizia l'opera della santificazione per rendere quella persona santa in modo che potrà stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Ebrei 12 dice di perseguitare, cercare la santificazione, la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Non si può separare la salvezza dalla santificazione, perché non c'è vera salvezza senza anche la santificazione. Allora, leggiamo ancora il brano in Tito, da 11 a 13. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunciare a quello che appartiene alla vita del peccato, per vivere poi in modo nuovo. La grazia salvifica ci insegna a rinunziare a quello che appartiene alla vita di peccato per vivere in modo nuovo. La parola che qui viene tradotto insegna non è la parola di insegnare a livello intellettuale, che c'è un'altra parola. Questa è la parola che viene usata nella Bibbia per educare, addestrare. Si usa per esempio con un genitore che deve addestrare, educare il suo figlio, che non è solo che un buon genitore ogni sera prende mezz'ora con figlio per insegnare come vivere. Quello non è l'educazione, una parte, ma l'educazione comprende molto di più ed è molto più pratico, accompagnato da disciplina, accompagnato con guida, con esempio, con amore. Comprende quindi molto più che solo trasmettere informazioni, e questa è la parola qui, educare. Quindi la grazia salvifica di Dio ci educa, ci insegna, ci addestra come vivere, e prima di tutto ci insegna a rinunziare. Che cosa dobbiamo rinunziare? Guardate, versetto 12, ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Rinunziare, cosa vuol dire? Dove troviamo questa parola nella Bibbia? Per esempio, troviamo questa parola, stessa parola identica, quando Pietro negò vivamente di conoscere Gesù, quella notte che Gesù fu arrestato. Infatti è una parola molto forte, che vuol dire negare categoricamente, totalmente, con forza. E noi dobbiamo negare nella nostra vita tutto quello che ha a che fare con l'impietà e con le mondane concupiscenze. Però, scusate, se devo e se dobbiamo rinunziare, cosa vuol dire? Rinunziare vuol dire che prima faceva parte della mia vita. Non devo rinunziare al vizio del fumo. Io non ho mai fumato. Non posso rinunziare a qualcosa che non fa parte di me. Dobbiamo rinunziare a quello che fa parte di noi, naturalmente. E naturalmente fa parte di noi l'impietà e le mondane concupiscenze. E dobbiamo rinunziare a queste cose, che richiede un vero impegno, richiede perseveranza, richiede la forza del Signore che opera in noi. Allora, che cosa dobbiamo rinunziare? L'impietà. L'impietà. Questa parola, come dicevo, non è la parola solita per malvagità, che è un'altra parola. È una parola che vuol dire in sé, è una parola in greco composta di non riverenza. E la parola riverenza, pio, con la A davanti, che vuol dire non in greco, quindi vuol dire una vita dove c'è mancanza di riverenza. Non la presenza del male, ma la mancanza della riverenza. E dobbiamo rinunciare a quel tipo di vita. Quindi è una vita dove c'è mancanza di riverenza ed è contrario quindi a una vita vissuta con riverenza a Dio. Ma cosa vuol dire? Allora, cosa vuol dire una vita di riverenza? Cioè, se questa è la mancanza, allora che cos'è la riverenza? Riverenza vuol dire avere grande onore e anche timore di Dio in ogni cosa della vita. Vuol dire vivere costantemente tenendo presente la presenza di Dio. Un figlio farebbe certe cose davanti ai genitori che magari farebbe di nascosto. E un figlio di 10 o 12 o 15 anni, se non ha un cuore buono, no, ci sarebbero le cose che non oserebbe fare davanti ai genitori. Allora, vivere con reverenza vuol dire vivere sapendo che Dio è con me, presente. E ogni parola, ogni pensiero, ogni comportamento, ogni azione, ogni decisione sottopongo a Lui, alla Sua santità, perché Lui è presente e mi sta osservando. E non solo, è perché voglio piacere a colui che mi ha comprato a caro prezzo. Ma mancare reverenza. Quindi l'impietà suscita l'ira di Dio. Abbiamo letto prima nel culto, Romani 1,18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà, ogni mancanza di riverenza. Io posso essere molto riverente qua e qua e qua, ma qui posso avere un angolo della vita che non voglio arrendermi a Dio. Voglio vivere come voglio io, voglio rispondere come voglio io, voglio scattare, voglio peccare, voglio pensare. E l'ira di Dio si rivela contro ogni impietà. Allora, rinunziare all'impietà vuol dire in tutta la mia vita, portare la mia vita davanti a Dio. Io sono stato comprato a caro prezzo, salvato dalla tua grazia salvifica. Ecco la mia vita, rinunzio ad ogni tipo di impietà. In casa, modo di rispondere, modo di pensare. Infatti, esempi di impietà, esempi di mancare riverenza per Dio, essere orgoglioso. Riverente davanti a Dio vuol dire riconoscere che solo Dio è degno di onore e di lode e quindi non cerco di innalzarmi. Parlare in modo non puro, non sto parlando di volgarità, certamente quello è impietà, ma sto parlando di battute, scherzi, piccoli commenti di disprezzo detto in modo scherzoso o non scherzoso. Dobbiamo rinunziare totalmente a tutto questo. Purtroppo la nostra società è piena di impietà, mancanze di riverenza, e perciò siamo cresciuti in questo mare sporco e ci copre, e quindi rinunziare vuol dire rinunciare a quello che è il nostro modo naturale di vivere. La grazia di Dio ci insegna a rinunziare ad ogni forma di impietà, di ogni forma di vita che non è riverenza verso Dio. Questa è una battaglia, ma non è una battaglia che possiamo combattere da soli e non dobbiamo combattere da soli. Paolo prega in Colossesi, prega che possano conoscere la forza di Dio, la potenza di Dio che opera in loro. È una battaglia che possiamo combattere nella potenza di Dio in noi. Oltre a rinunziare all'impietà, la grazia salvifica di Dio ci insegna a rinunziare anche alle mondane concupiscenze, cioè i desideri terreni, quello che è naturale. Qui si tratta di ogni tipo di desiderio umano che è contro la volontà di Dio. Il brano famoso in 1 Giovanni 2, 15-16 parla di tre tipi di concupiscenze mondane. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Allora, concupiscenza della carne comprende tutti i desideri peccaminosi e carnali, per esempio, qualunque forma di sesso fuori dal matrimonio, pensiero o azione. Pigrizia è una concupiscenza carnale. Mangiare o bere senza essere sotto autocontrollo è una concupiscenza della carne. Sono vari modi. Concupiscenza degli occhi, cos'è? Vedere, volere. Concupiscenza degli occhi è questo desiderio stradiffuso di volere, volere, volere cose. Gli occhi vedono, gli occhi vogliono. Vedo qualcun altro che ha qualcosa che non ho io. Vedo nella pubblicità e non sono mai contento. La Bibbia dice in 1 Timoteo 6, se avete da coprirsi e nutrirsi, con questo sarete contenti. Concupiscenza degli occhi è di non essere contento, perché voglio qualcos'altro. Bisogna rinunciare a questo. E l'orgoglio della vita, quello è difficile capire. Tanto lontano da noi, giusto? Tanto si vede quello in un bambino che ha un anno. L'orgoglio della vita. Di natura l'uomo vuole farsi grande. Eva è stata tentata che lei aveva capito dal serpente, se avesse mangiato sarebbe diventata come Dio. Anziché dare la gloria a lui, sarebbe anche lei come Dio. Questa è la nostra tendenza. Vogliamo farci vedere davanti agli altri, in modo che possano vederci bene. Questo è cercare gloria per noi. Questo è l'orgoglio della vita. E se non voglio gloria da loro, voglio credere che merito gloria da loro, ma loro sono così stupidi e non capiscono quanto merito la loro approvazione. Delle volte c'è proprio manifestato così. Possiamo fare tante cose per vederci importanti, per cercare di dare spazio all'orgoglio. Possiamo essere impegnarci ad essere bravi. Possiamo impegnarci a fare più degli altri, sacrificarci per gli altri. Possiamo cercare cose che possono attirare gli occhi degli altri, così ci sentiamo noi importanti. Tante donne si identificano con una bellezza esterna, o gli uomini con quanto sono bravi a fare qualcosa. Nell'ambito cristiano uno può cercare di avere più conoscenza della Bibbia per avere più conoscenza. Uno può impegnarsi a fare più degli altri per poter credere, ah, io faccio più degli altri. Tanti esempi dell'orgoglio umano. E la Bibbia, la grazia salvifica, ci insegna a rinunciare alle mondane concupiscenze, compreso l'orgoglio della vita. Quindi, la grazia salvifica ci insegna a rinunciare alla mancanza di riverenza e alle mondane concupiscenze. E questo sarà una battaglia. Questo sarà difficilissimo, perché questi peccati fanno parte della nostra natura che rimane dopo la salvezza, la carne. In Colossesi 3:5, fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità, che è idolatria. Fatti morire, è una battaglia alla morte. Sono le nostre membra, fa parte di noi. Però abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la potenza di Dio che opera in noi. Quindi questa via è una via possibilissima per un vero credente, impossibile per un non credente, e non ci porta ad avere la salvezza, è frutto della salvezza. E allora vi chiedo, state rinunziando alla mancanza di riverenza? Il modo di parlare è con onore e rispetto, senza disprezzo. Reverenza per Dio, onorando l'uomo che è fatto nell'immagine di Dio, anche quelli che sbagliano, anche i governanti, i capi al lavoro, quel vicino che mi ha combinato grossi problemi. Ho riverenza dal mio modo di parlare? Sto rinunziando, stai rinunziando le mondane concupiscenze, concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, di volere le cose e l'orgoglio della vita? Questa è la via della santificazione. Quando Dio ci comanda di togliere qualcosa, ci insegna anche cosa mettere al suo posto. Dio non ci ci comanda mai di togliere un male senza insegnarci anche che bene mette al suo posto, per non lasciare un vuoto. E così anche in questo brano la grazia salvifica di Dio ci insegna che cosa mettere al posto delle impietà e delle mondane concupiscenze. E ci insegna a vivere una nuova vita. Leggo ancora. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La grazia di Dio ci insegna a vivere nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza del ritorno di Cristo. Consideriamo queste tre cose per primo. La grazia di Dio ci insegna a vivere sobriamente. La riveduta usa temperatamente. Nuova riveduta dice moderatamente. Quindi sobriamente, temperamente, moderatamente. Letteralmente la parola qui vuol dire mente sana. Sobriamente, moderatamente, discretamente, un mente non contaminato. Che vuol dire avere autocontrollo in ogni campo della vita. Io posso essere uno studioso della Bibbia e posso trascurare mia moglie o mia famiglia. Posso impegnarmi in buone opere e lasciare andare la carne nel mio modo di curarmi fisicamente. Vuol dire sobriamente tenere ogni desiderio sotto controllo e non esagerare in alcun campo della vita. Non vuol dire solo evitare il peccato, ma piuttosto vuol dire controllare ogni campo per camminare nel bene. Non è la mancanza di male, questo è proprio che io gestisco, vivo sottomesso, autocontrollo, sottomesso alla santità di Dio in ogni campo della mia vita. E una vita così richiede una costante autodisciplina, giorno per giorno, con lo scopo di fare tutto alla gloria di Dio. Faccio un piccolo commento a voi genitori che avete sentito, ma ve lo ripeto: se un figlio non impara a sottomettersi alla disciplina esterna costantemente senza problemi, come potrebbe mai sperare di sottomettersi all'autodisciplina con costanza senza problemi quando sarà più grande? Perché per lui la disciplina è qualcosa di terribile che odia e cerca di scappare dalla disciplina. E se lui è permesso a vivere, a crescere così, come sarà quando non ha più la disciplina esterna dei genitori, perché ormai è grande e l'unica disciplina vera sarà quella interna, autodisciplina? Non ne avrà. Non fate questo grande male ai vostri figli. Se il tuo figlio piccolo si irridisce perché non vuole ubbidire, perché è ancora piccolo da stare in braccia, non dice: oh, va bene, do quello che vuole, così starà buono. Sto insegnando a lui che la disciplina è una cosa da odiare e da rifiutare. E poverino, che vita dura avrà da grande? Tenete questo in mente, perché la grazia salvifica di Dio ci insegna a vivere sobriamente, in autocontrollo, che vuol dire la mia carne viene controllata in ogni campo della vita. Allora, quello naturale non basta per quello spirituale, ma avere buone abitudini può essere un grande aiuto. Oltre a vivere sobriamente, un credente è chiamato a vivere giustamente. In questo brano, giustamente riguarda principalmente i nostri rapporti con i nostri prossimi. Sobriamente riguarda il mio rapporto con me stesso. Integro con tutte le persone intorno a me o intorno a te in ogni situazione. Allora, questa qualità è molto rara oggi, ma la grazia di Dio ci insegna a vivere proprio così, perché questo rispecchia la giustizia di Dio, come egli si comporta. Però voglio avvertirvi. Quasi sicuramente. Se tu vivi giustamente, tu sarai frodato. Qualcuno prenderà questo come una cosa debole e sarà più furbo, perché tu non cercherai neanche di essere furbo e tu perderai. Gloria a Dio. Perderai quello che avrebbe soddisfatto la tua carne. Perché sei stato più furbo di lui che cercava di frodarti e tu vincerai qualcosa che perderai eternamente per perdere quello che avresti potuto avere eternamente. Devi decidere che tesoro vuoi, uno che perderai sicuramente o quello che dura eternamente. Camminare giustamente, c'è un uomo che ha cercato con tutto il cuore di camminare giustamente e si è riuscito. È riuscito a camminare giustamente in tutti i suoi rapporti. È stato flagellato, bastonato, sputato addosso e perfino crocifisso. Lui ha deciso di vivere giustamente ed è riuscito. E ha perso tutto. E io voglio seguire le sue orme. Perché ha vinto tutto. Ha vinto tutto. Vivere giustamente vuol dire non temere gli uomini, ma temere Dio. Vuol dire non vivere in base a quello che potrei avere o perdere ora, ma vivere alla luce di quello che avrò eternamente, per tutta l'eternità. Quindi, vivere giustamente riguarda i nostri rapporti con tutti gli uomini. E poi la grazia di Dio salvifica ci insegna a vivere, per quanto riguarda noi stessi, sobriamente, per quanto riguarda gli altri, giustamente, e per quanto riguarda Dio, piamente. Vuol dire con riverenza. Vivere così va oltre a solo evitare i peccati, vuol dire cercare di onorare Dio in ogni decisione. Tu, quando decidi qualcosa, decidi coscientemente, decidi quasi senza renderti conto, decidi perché hai valutato davanti a Dio e vuoi fare la sua volontà, questo vuol dire quello. Riverenza in ogni decisione. Vuol dire cercare non la mia preferenza, ma qual è la volontà di Dio in questo? Vuol dire riconoscere che siamo nella presenza di Dio in ogni momento, perciò in ogni cosa che faccio, il mio modo di rispondere, il mio modo di pensare, il mio modo di ubbidire quello che mi ha mostrato Dio, lo faccio perché voglio piacere al mio Dio, che è pieno di grazia verso di me. E la grazia di Dio ci insegna a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere sobriamente, giustamente e piamente, mentre aspettiamo. Mentre aspettiamo il ritorno di Cristo. Leggo ancora, 11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età sobriamente, giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Dobbiamo aspettare. Cosa vuol dire aspettare? Questo è un verbo molto attivo, che vuol dire avere gli occhi e il cuore fissati su quello che uno aspetta. Questa è la moglie innamorata che aspetta il suo marito che deve tornare dalla guerra. Questi sono i genitori i quali figlio è stato rapito. E dopo mesi senza notizie ricevono la chiamata dai carabinieri che lo hanno liberato e stanno portandolo a casa. Cos'è il loro aspettare? Ah, ma dovevo fare le spese, volevo guardare la partita. Cos'è il loro aspettare? Non possono pensare ad altro. Questa è la parola qui. È quel desiderio che non riesco a controllare, è forte. per quello che sto aspettando. E la grazia di Dio ci insegna di aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro. Così. Quando è, umanamente, quando è che una persona aspetta qualcosa sulla terra così? Pensate, quando è che una persona aspetta qualcosa con quel cuore che arde? E la risposta è semplice, quando quello che aspetta è il suo tesoro. Giusto? Se non è il mio tesoro, posso dire, oh bene, pronto, oh bene, grazie, grazie, arriverà il pacco, arriverà quella persona, ma non sto lì aspettando perché per quanto posso apprezzare, ma non è il mio tesoro. Ma quando il mio tesoro e so che mi sta per arrivare prima o poi e non so neanche la data, aspetto con questo aspettare. E allora? Allora? Noi aspettiamo così quando quello che aspettiamo è il tesoro del nostro cuore. E qui dice di aspettare la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. E quando è che aspettiamo Gesù così? Solamente se Gesù è il nostro tesoro. Se io chiedessi Gesù è il tuo tesoro, ti faccio la domanda in un altro modo per scoprire, per aiutare te a scoprire. Tu stai aspettando Gesù così? Ti alzi la mattina dicendo forse oggi, forse oggi, forse oggi, o verrai o mi chiamerai. Quello è aspettare Gesù, ma molto spesso non abbiamo Gesù come tesoro e perciò non lo aspettiamo così. E quando Gesù non è il nostro tesoro, il motivo è molto semplice. È perché non stiamo riconoscendo quanto è meraviglioso e glorioso. Non stiamo capendo quanto solo Gesù può soddisfare i nostri cuori. Forse siamo straimpegnati nella vita cristiana. Forse non siamo tentati al mondo. No, 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 io sto studiando la Bibbia e evangelizzando e cercando di vivere come Dio dice, ma non sto guardando Gesù. O forse siamo presi con le faccende della vita. Ma non importa. Se non sto aspettando Gesù è perché non ho Gesù come tesoro. E se non ho Gesù come tesoro è perché non sto vedendo quanto è meraviglioso. E allora io voglio il vostro aiuto. Di aiutarmi a vedere quanto Gesù è meraviglioso. E voglio aiutare voi a vedere quanto Gesù è meraviglioso. È glorioso, è pieno di misericordia per peccatori, pronto a salvare, pronto a santificare. Versetto 13 dice, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. La speranza che abbiamo del ritorno di Cristo è una beata speranza. È legata all'apparizione della gloria di Gesù Cristo. La speranza di chi spera in Cristo sarà pienamente soddisfatta con l'apparizione di Cristo Gesù. Notiamo che l'apparizione di Cristo sarà l'apparizione della sua gloria. Alla sua prima venuta, la gloria di Gesù fu maggiormente nascosta dal mondo. Invece, quando Gesù Cristo ritornerà, ritornerà nella sua grande gloria, ogni occhio lo vedrà. Ogni occhio in tutto il mondo. Notate qui come viene descritto, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Nel greco c'è un articolo, il Dio e Salvatore. Nel greco quando si parla di due persone, il Dio e il Salvatore, due persone, ma quando c'è un articolo, il Dio e Salvatore è una persona. Questo brano, fra altro, ci sono tanti, è chiarissimo. Gesù è Dio ed è anche Salvatore. Gesù è Dio perché serviva Dio uomo per poter pagare la salvezza e Gesù è Salvatore perché ne abbiamo bisogno. Il nostro grande Dio e Salvatore sta per ritornare per giudicare il mondo e per salvare coloro che lo aspettano di cuore, coloro che hanno ricevuto e accettato il perdono e sono stati giustificati, peccatori giustificati per mezzo della fede nel sacrificio e risurrezione di Gesù Cristo. E chi ha questa speranza ha una beata speranza. Tutte le speranze legate a questo mondo sono limitate nel tempo e nel valore. Tutte le speranze di questo mondo sono limitate nel tempo, quanto dureranno, e nel valore, quanto possono soddisfare. Non possono mai soddisfare a fondo. Le speranze del mondo deluderanno. Questo perché tutto quello che abbiamo sulla terra sarà perso per sempre e non può soddisfare il cuore, neanche le cose buone che Dio ci dà. Il matrimonio, i figli, per quanto sono benedizioni, non possono soddisfare il cuore. Possono farci vedere più della grazia di Dio, ma non bastano. Serve Cristo Gesù. Serve Gesù. Solo chi spera in Cristo non sarà mai deluso. Solo chi spera in Cristo avrà un cuore soddisfatto. La beata speranza è così meravigliosa che sarà infinitamente più grande di quello che possiamo immaginare e durerà per tutta l'eternità. Però in realtà questa speranza era impossibile per noi di ottenere, perché i nostri peccati ci tenevano separati da questa speranza. Gesù Cristo ha fatto l'impossibile per ottenerci la salvezza. Leggo il versetto 14. Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere, per poter salvarci dalla nostra condanna e darci una beata speranza. Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Per poter salvarci, doveva dare il prezzo più alto, doveva dare se stesso, e lo ha fatto per noi, per peccatori come noi, che è dono infinito. Cristo ci ha riscattato da ogni iniquità. Prima della salvezza eravamo schiavi del nostro peccato. Ora, in Cristo, siamo stati liberati. Non siamo più schiavi. Gesù Cristo ci ha riscattato da ogni iniquità. Un vero credente può e deve abbandonare ogni peccato di ogni tipo. Cioè, non siamo più schiavi del peccato. Possiamo peccare, ma a differenza da prima, non dobbiamo peccare. E ti prego perciò di riconoscere questo e di riconoscere che in Cristo hai vittoria sul peccato e puoi rinunziare ad ogni peccato. Facciamolo. Gesù Cristo ha dato se stesso per purificarsi un popolo speciale che gli appartenga. Gesù Cristo è il Santo Dio e vuole un popolo santo. Infatti, senza la santità, nessuno vedrà Dio, come leggiamo in Ebrei. Gesù Cristo ha riscattato un popolo speciale da un'iniquità affinché noi che siamo stati riscattati vivessimo una vita con uno scopo ben preciso che questo versetto ci spiega. Leggo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Chi è stato riscattato appartiene a Cristo, non appartiene più a se stesso. Nel mondo si sente spesso dire: è la mia vita, posso viverla come voglio. Invece chi è in Cristo è stato acquistato a caro prezzo, non appartiene più a se stesso. Chi è in Cristo è chiamato a vivere totalmente per Gesù Cristo, come dice l'Apostolo Paolo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vivo in me. Infatti questo versetto spiega la vita per cui Gesù ha salvato le persone. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che le appartenga, zelante nelle opere buone. Ogni vero credente deve capire che appartiene a Cristo Gesù ed è stato salvato per essere zelante nelle opere buone. Cosa vuol dire zelante? Essere zelante vuol dire avere grande passione per qualcosa, esserne molto fervente. Ogni persona è zelante per qualcosa. C'è chi è zelante nel divertirsi, c'è chi è zelante nel cercare di avere più cose materiali o più soldi, c'è chi è zelante per qualche sport o guardare la sua squadra o guardare i film o stare con gli amici o far andare bene la famiglia. C'è chi è zelante per qualche causa, tipo i verdi o proteggere l'ambiente, qualcosa anche in buona opera agli occhi del mondo. Ci sono quelli che sono zelanti solo per vivere per loro stessi e la propria famiglia. Chi altro è zelante per la musica o i film. C'è chi è zelante a passare tempo in internet o in qualche hobby. Si possono essere zelanti in tanti campi diversi. Allora ti chiedo, tu, per che cosa sei zelante? Se tu sei salvato, sappia che Gesù Cristo ti ha salvato dalle tenebre, ti ha riscattato affinché tu fossi zelante nelle opere buone, opere che portano gloria a Dio e bene al popolo di Dio. L'unica vita che vale è una vita di essere zelante per le opere buone, una vita in cui si vive per la gloria di Dio. Non sprecare la tua vita in nulla di meno. Dedichati a vivere per la gloria di Dio, essendo zelante nelle opere buone. Oh cari fratelli, cari sorelle, amici, amiche, la cosa più grande della vita è la grazia salvifica di Dio. Chi ha veramente creduto in Cristo Gesù è ricolmo della grazia di Dio. O che possiamo riconoscere di più la grandezza della grazia salvifica di Dio nella nostra vita. È più grande di qualsiasi altra benedizione di questa vita. Questa grazia salvifica non solo salva, ma ci insegna anche come vivere. Prima ci insegna a rinunziare all'impietà, cioè a tutto quello che è contrario ad una vita di reverenza verso Dio. Inoltre ci insegna a rinunziare alle mondane concupiscenze, che sono fra l'altro la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Ci insegna a rinunziare a queste cose. Al posto del male, la grazia salvifica ci insegna a vivere in questo mondo, cioè in attesa dell'eternità con Dio, a vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e piamente, ovvero a vivere con autocontrollo in ogni campo della vita, comportandoci con giustizia in ogni rapporto con gli altri e vivendo con vera riverenza verso Dio in ogni aspetto della nostra vita. Questo per noi che abbiamo già ricevuto la grazia salvifica di Dio. E se tu non hai ancora ricevuto la grazia salvifica di Dio, sappia che questa grazia è per tutti gli uomini e per il peccatore peggiore che esiste. È una grazia salvifica che può salvare anche te. Questa grazia può salvare chiunque e quindi può salvare te, perché Gesù Cristo ha dato se stesso come prezzo di riscatto e il suo sacrificio supera qualsiasi peccato. Perciò se tu ti rivolgi a Cristo, ti ravvedi e credi in Lui come Salvatore, sapendo di averne bisogno, la grazia salvifica salverà anche te. O che ognuno di noi possa veramente aspettare la beata speranza, aspettare con quel desiderio, con quel zelo, con quel amore dell'apparizione di Gesù Cristo, il nostro grande Dio e Salvatore. Amen. Preghiamo. O Padre nostro, io voglio ringraziarti per la grazia salvifica tua che è apparsa anche a me e a tanti a coloro che stanno ascoltando in questo momento. Padre, è stata grazia. Non è che noi abbiamo fatto qualcosa, Non è che tu hai visto qualche merito in noi, è stata grazia, non opere. È tutto per merito di Gesù Cristo. Questa grazia salvifica ha raggiunto noi, ci ha salvato, perché Cristo è Gesù, ci ha riscattato da ogni iniquità. E questa grazia ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Perciò ti prego che possiamo veramente, nella tua forza, impegnarci proprio in questo. Ci insegna non solo a togliere il male, ma a vivere nella presente età sobriamente, giustamente e piamente, cioè in modo che viviamo con noi stessi, con gli altri e con te. E ti prego, Padre, di mostrarci qualunque campo della vita, qualunque modo di parlare, di pensare, di agire o di non fare in cui non stiamo camminando in modo santo, o che vogliamo veramente vivere per la tua gloria mentre aspettiamo colui che ha dato la sua vita per riscattarci, colui che è il nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. O che possiamo vivere alla sua gloria in attesa del suo ritorno. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen.